A tutti, vi chiedo di prendere le vostre Bibbie e di andare al Vangelo secondo Marco. Vorremmo riprendere lo studio del Vangelo secondo Marco e siamo arrivati al capitolo 11. E inizieremo la nostra lettura nel versetto 27. Marco 11, 27. Poi vennero di nuovo a Gerusalemme. Mentre egli passeggiava nel Tempio, i capi dei sacerdoti, gli scribi e gli anziani si avvicinarono a lui e gli dissero: «Con quale autorità fai queste cose? O chi ti ha dato l'autorità di fare queste cose?» Gesù disse loro: «Io vi farò una domanda. Rispondetemi e vi dirò con quale autorità io faccio queste cose. Il battesimo di Giovanni veniva dal cielo o dagli uomini? Rispondetemi». Essi ragionavano così tra di loro: «Se diciamo dal cielo, egli dirà: perché dunque non gli credeste? Diremo invece dagli uomini?» Essi temevano il popolo, perché tutti pensavano che Giovanni fosse veramente profeta. Risposero a Gesù: «Non lo sappiamo». Perciò Gesù disse loro: «Neppure io vi dico con quale autorità faccio queste cose». Preghiamo. Signore, il nostro desiderio stamattina è quello di capire la tua autorità. Vogliamo capire cosa significa sottometterci ad essa, e perciò ti supplichiamo, aiutaci. Preghiamo queste cose nel tuo nome. Amen. Stamattina ci troviamo faccia a faccia con l'autorità di Gesù. Il vocabolo autorità è ovviamente molto importante in questo testo. Autorità, o la parola tradotta autorità, può significare il diritto di fare qualcosa, il potere di fare qualcosa, oppure una combinazione di diritto e potere. Gesù ha un'autorità assoluta perché possiede la libertà, cioè la facoltà di agire secondo la sua volontà divina. Possiede pure la capacità oppure la potenza di compiere la sua volontà divina. Ci sono ovviamente altre autorità nel mondo, autorità con le quali abbiamo a che fare ogni giorno, autorità umane stabilite da Dio. Però queste autorità sono limitate. Queste autorità sono esercitate imperfettamente. Autorità umane falliscono. Autorità umane ci deludono. Però l'autorità di Gesù è altra. La sua autorità è incontestabile. La sua è un'autorità inarrestabile. La sua autorità significa che seguirlo comporta sempre la sottomissione alla sua parola perfetta. Come credenti, riconosciamo la sua assoluta autorità e pertanto è il nostro Signore. E dovete sentire quella frase di nuovo: è il nostro Signore. E non sorvolate su quel pronome nostro, è il nostro Signore. Tantissime volte nelle epistole di Paolo vediamo quella frase: il nostro Signore. Paolo, Filippesi 3, parla del fatto che Cristo è il mio Signore. Lutero disse che la vita cristiana consiste nei pronomi possessivi. La vita cristiana consiste nei pronomi possessivi. Un demonio può dire: Gesù è Signore. o Gesù è un Signore. Ma soltanto il vero credente può proclamare di cuore: Gesù è il mio Signore. E ciò è così importante perché quando incontriamo una dimostrazione dell'autorità di Gesù, non la dobbiamo guardare da lontano, come se fosse qualcosa che c'entrasse ben poco con noi e con le nostre vite. Dobbiamo vedere piuttosto l'autorità esercitata dal nostro Signore. Gesù fece ogni cosa durante il suo ministero terreno per noi. E quel piccolissimo pronome aggiunge una chiave di letteratura importantissima. Ad esempio, c'è una grossa differenza tra guardare dei bambini giocare al calcetto, con i quali non hai nessun legame né affettivo né familiare, e poi guardare un figlio o un nipote fare lo stesso. Nel primo caso stai guardando in modo disinteressato un branco di bambini che corre avanti e indietro, mentre nel secondo caso c'è coinvolgimento, perché c'è un legame tra te e la persona che stai guardando. Non possiamo permetterci dunque di studiare il nostro Signore come un Signore, come un uomo potente che compie prodigi interessanti che non c'entrano niente con noi. Studiamo l'autorità del nostro Signore. Studiamo l'autorità che veniva esercitata a nostro favore. L'undicesimo capitolo non è mica la prima volta che si vede l'autorità di Gesù. Marco 1, leggiamo di questa reazione all'insegnamento di Gesù. Essi, Marco 1, 22, si stupivano del suo insegnamento. Perché? Perché egli insegnava loro come uno che ha autorità e non come gli scribi. Poi nel versetto 27 del primo capitolo, e tutti si stupirono e si domandavano tra di loro: che cos'è mai questo? È un nuovo insegnamento dato con autorità. Egli comanda perfino agli spiriti immondi ed essi li ubbidiscono. A differenza dagli scribi, a differenza dai farisei, che dovevano citare altre autorità, che dovevano appoggiarsi su altre autorità, la parola di Gesù, l'insegnamento di Gesù, si convalidava da sé. Gesù non offriva suggerimenti, non offriva opinioni. Gesù disse invece: in verità io vi dico. Sapete che Gesù non chiese mai l'autorizzazione o il permesso a nessuno? Poi in Marco capitolo 2 penso che abbiate presente tutta la faccenda con il paralitico. Marco 2, 10, 11: affinché sappiate che il Figlio dell'uomo ha sulla terra autorità di perdonare i peccati. Io ti dico, disse al paralitico: alzati, prendi il tuo lettuccio e va a casa tua. Chiunque può dire di aver perdonato i peccati, ma Gesù mostra che il potere di farlo, cioè Gesù può donare il perdono per mezzo della guarigione del paralitico. Gesù può guarire un paralitico, a maggior ragione può perdonare i peccati, ha il diritto di farlo, ha il potere di farlo. Quando ci imbattiamo nella parola autorità riguardante Gesù, vediamo che si tratta del nostro Signore, Il nostro Signore che ha l'autorità di perdonare i nostri peccati, cioè ha la capacità di fare soltanto ciò che Lui stesso può fare. E poi abbiamo visto un'altra dimostrazione dell'autorità di Gesù poco prima nel Vangelo di Marco. Abbiamo visto la sua autorità nella cosiddetta purificazione del Tempio. Potete guardare il versetto 16, ma a Marco 11, 16. Nessuno poteva fermarlo. La folla doveva ubbidire alla sua parola. Ed è importante che abbiamo presente tutta quella faccenda al Tempio, quel momento in cui Gesù mandò via tutti i venditori. Perché c'è un legame tra quell'episodio nel Tempio, che si verificò lunedì della settimana della sua passione, e questo primo scontro tra Gesù e i capi religiosi, che si verificò martedì. Infatti, la purificazione del Tempio aveva scatenato una serie di scontri tra Gesù e i leader religiosi, di cui il nostro episodio è il primo. Nel Tempio Gesù si era schierato contro la falsa religione e i capi religiosi sapevano benissimo, avevano capito benissimo che erano loro nel suo mirino. Si erano già induriti i cuori contro la sua autorità. Guardate il versetto 18. Non vedevano l'ora di assassinarlo. Ma non si era ancora presentato un momento giusto per agire. Nel frattempo non stavano a guardare, mentre Gesù destabilizzava la loro autorità. Non potevano rimanere con le mani in mano. Dovevano fare qualcosa. E allora decisero di sfidare la sua autorità, sperando che la sua risposta gli avrebbe dato la possibilità di mettere in atto il loro piano per ucciderlo. E di nuovo, la narrativa si è ovviamente incentrata sull'autorità di Gesù e si svolge in un modo abbastanza semplice. Ci sono tre parti. Vediamo l'autorità di Gesù sfidata, poi l'autorità di Gesù spiegata e infine l'autorità di Gesù sostenuta. Sfidata, spiegata, poi sostenuta. La prima parte della narrativa. L'autorità di Gesù viene sfidata. Vediamo nei versetti 27 e 28. È uno scontro tra due autorità. Gesù non giocava secondo le loro regole, non si sottoponeva al loro sistema. I leader religiosi avevano un'autorità fragile ed era sotto attacco. E vediamo che questa loro indagine non era che un disperato tentativo di vendicare la falsa religione che custodivano. Cercavano una possibilità di sbarazzarsi di lui. Marco, nel versetto 27, ci ricorda di nuovo che si trovavano a Gerusalemme. Infatti Marco ci ricorda in continuazione di tal fatto, perché Gerusalemme è il luogo della sua morte, è anche il luogo che aveva predetto Gesù stesso. L'ultima settimana della vita di Gesù è ambientata in questa città. Tra tre giorni, come abbiamo detto, siamo a martedì della settimana della sua passione. Tra tre giorni Gesù sarebbe stato appeso alla croce. Era venuto per dare la sua vita come prezzo di riscatto per coloro che sono schiavi del peccato. E non dovremmo mai perdere di vista la croce, perché tutta la narrativa, parlo nel suo complesso, sta andando verso la croce. Ogni avvenimento, dunque, specialmente quelli della settimana della sua passione, vanno letti all'ombra della croce. Gerusalemme doveva essere pure la dimora speciale del Dio vivente, in quanto luogo del Tempio. Però era diventato la rocca forte dell'ipocrisia. Tuttavia, la presenza di Gesù lì, quest'anno, questa settimana, segnalava la sua rovina. Marco ci dice, nel versetto 27, che Gesù passeggiava nel Tempio, un bellissimo dettaglio che Marco ci dà. Come abbiamo detto negli ultimi studi, non si tratta del Tempio stesso, cioè l'edificio nel quale si trovava il luogo santissimo. Qui il Tempio, o la parola Tempio, si riferisce a tutto quanto, cioè anche i cortili esteriori. E Gesù passeggiava proprio in questi cortili. Non era ovviamente una gita turistica. Era al Tempio per svolgere il suo ministero. E Luca al riguardo ci aiuta perché parla di quello che succedeva in questi giorni al Tempio. Luca 19, 47, 48. Ogni giorno insegnava nel Tempio. Ma i capi dei sacerdoti, gli scribi e i notabili del popolo cercavano di farlo morire, ma non sapevano come fare, perché tutto il popolo, ascoltandolo, pendeva dalle sue labbra. I capi religiosi si infuriarono. Secondo loro, il popolo avrebbe dovuto pendere dalle loro labbra. E Luca poi ci dà un altro piccolo dettaglio riguardante questa scena. Nel Vangelo di Luca si introduce questa scena così. Uno di quei giorni, mentre di nuovo insegnava al popolo nel Tempio, e poi aggiunge Luca, ed evangelizzava. Gesù era lì nel mezzo a loro ed evangelizzava. Gesù è l'evangelista per eccellenza. Parlava della salvezza dal peccato per mezzo della fede. Parlava della sconfinata grazia di Dio. Per un paio di giorni, forse martedì, mercoledì, il Tempio era veramente quello che doveva essere: una casa di preghiera. Però, benché il suo Vangelo fosse radicato nell'Antico Testamento, benché Gesù insegnasse in modo coerente con i libri dell'Antico Testamento che gli scribi e gli altri sostenevano di proteggere, le diverse fazioni della falsa religione si unirono per opporsi a Gesù. Interruppero il suo insegnamento per sfogare la loro rabbia. E prima di affrontare la loro domanda, dobbiamo permetterci un'ultima osservazione. Perché c'è un contrasto tra Gesù e i capi religiosi. Ed è proprio affascinante. Guardate il versetto 32. Marco ci dice che i capi religiosi temevano la folla. Sapevano benissimo che la folla era volubile, cioè facilmente influenzabile. Ma i capi religiosi avevano bisogno della folla, perché non potevano insuperbirsi senza dei seguaci ciechi. Avevano bisogno delle persone che erano convinte della loro superiorità. E poi, poco prima, nel versetto 18, Nel versetto 18 Marco nota che infatti avevano paura di lui, perché tutta la folla era piena d'ammirazione per il suo insegnamento, cioè avevano paura di Gesù stesso. Temevano il nostro Signore, erano pieni di paure, erano terrorizzati dall'idea di dover riconoscere un'autorità o una voce autorevole che non potevano gestire. Proverbi 29-25 dice: la paura degli uomini è una trappola, ma chi confida nel Signore è al sicuro. Non avevano un timore di Gesù in quanto Dio Santo, in quanto Messia. Erano intrappolati dalla paura degli uomini. Gesù, dall'altro canto, il nostro Signore, passeggiava senza paura. Gesù non ha mai minimamente temuto l'uomo. Non è mai stato intrappolato da un cuore che agisce per ambizioni egoistiche. Gesù non è mai stato influenzato né condizionato dalla paura degli uomini. Non si è mai lasciato corrompere dagli altri. Gesù passeggiava al sicuro nel mezzo dei suoi nemici perché nella sua umanità confidava perfettamente nel Signore. Camminava nel mezzo a tutte queste persone che complottavano la sua morte in modo tranquillo. Ma i suoi nemici erano infestati sia dalla paura degli uomini che dall'incredulità. Perciò, e ora arriviamo alle domande, rivolsero due domande a Gesù. In realtà queste due domande rappresentavano una sola. Nel versetto 28, con quale autorità fai queste cose? O chi ti ha dato l'autorità di fare queste cose? Sono domande incentrate di nuovo sull'autorità. E la frase queste cose, che si vede due volte, si riferisce a tutto ciò che si era verificato nel Tempio. Aveva capovolto tutto il commercio che si svolgeva nel cortile dei gentili. Gesù si era messo ad insegnare e nessuno, proprio nessuno, era all'altezza di fermarlo. Nessuno poteva mettere in discussione queste cose. Nessuno poteva mettere in discussione quello che aveva fatto. Non potevano negare che era in grado di cacciare fuori tutti i venditori. Non potevano negare che era in grado di fermare tutti quanti affinché ascoltassero il suo insegnamento. E anche il giorno dopo continuava ad insegnare nello stesso modo. E prima che pensiate che fosse un'interrogazione sincera, dovete sapere qualcosa. Sappiamo che il ministero di Gesù durò circa tre anni. Già all'inizio del suo ministero terreno, Gesù era al Tempio. Infatti c'era una prima purificazione del Tempio. Ne si può leggere nel secondo capitolo del Vangelo secondo Giovanni. E anche lì succede una cosa simile. Subito dopo che Gesù purificò il Tempio, Giovanni ci dice che, Giovanni 2:18, i giudei allora presero a dirgli: con quale segno miracoloso ci mostri per fare, o quale segno miracoloso ci mostri per fare queste cose? E in altre parole, anche lì, quella prima volta, circa tre anni prima, i giudei volevano sapere: ma come mai fai queste cose? Volevano che Gesù gli spiegasse l'origine della sua autorità. Volevano che Gesù si sottoponesse a una loro valutazione. Di nuovo, in Marco 11, hanno visto che aveva una potenza soprannaturale. Però volevano sapere, ma chi ti ha dato il diritto di agire così? Marco capitolo 3, c'è una cosa simile. Di nuovo, gli scribi sono scesero, vediamo di nuovo gli scribi, c'entrano loro anche nel capitolo 3. Gli scribi, Marco ci dice, Marco 3, 22, erano scesi da Gerusalemme e dicevano, egli, cioè Gesù, ha Beelzebù e scaccia i demoni con l'aiuto del principe dei demoni. Non mettevano in dubbio il fatto che i demoni li ubbidivano. I suoi prodigi erano innegabili. Era una questione della fonte della sua potenza. Cioè era una questione di autorità. Marco 11, di nuovo, indagavano sulla legittimità di quello che faceva. Insomma, la loro domanda era, ma in nome di chi insegna questo rabbì Galileo? In altre parole, chiesero a Gesù, chi ti ha dato il diritto di comportarti in questo modo? Cioè, chi ti ha fornito l'approvazione per poter fare queste cose? E se scaviamo ancora di più, se riflettiamo ancora di più sullo stato dei loro cuori, è evidente che il succo delle loro domande fosse, perché non sei venuto da noi per essere ordinato, cioè per essere riconosciuto? Rappresentiamo noi l'ufficiale entità religiosa. Siamo noi i portavoce di Dio. Perciò se vuoi agire nel nome del Signore, devi prima riconoscere la nostra autorità e poi puoi essere riconosciuto da noi. Erano territoriali, avevano uno spirito settario. Ed è interessante perché non è la prima volta che vediamo questo spirito settario. Abbiamo visto la stessa cosa nel cuore di Giovanni, il discepolo, l'apostolo. Marco 9, potete andarci velocemente, Marco 9, 38. Leggiamo che Giovanni gli disse, maestro, noi abbiamo visto uno che scacciava i demoni nel tuo nome e glielo abbiamo vietato perché non ci seguiva. Ed ecco la frase significativa, non ci seguiva. In altre parole si tratta di intolleranza, strettezza di mente, un approccio esclusivista. Vediamo la stessa cosa nei farisei. Pur essendo palese che Cristo agiva secondo la volontà del Signore, il Signore che dicevano di seguire, di servire, non abbracciarono Cristo perché Cristo non seguiva loro. Era una questione di orgoglio, una questione di immaginarsi superiori. Se questo qua è veramente da Dio, ovviamente deve andare per mezzo di noi, deve seguire noi, ci deve seguire. I capi religiosi si incarnano la ribellione che giace anche nei nostri cuori. E magari non ci giustifichiamo come loro con l'aderenza a un sistema religioso. Però anche nei nostri cuori ci può essere un desiderio di limitare l'autorità di Cristo. A volte vogliamo confinare la sua autorità a certe parti della nostra vita. Ecco una domanda che ci aiuta a capire come ci relazioniamo con l'autorità di Gesù. Cosa succede nel tuo cuore? Quando c'è uno scontro tra la parola di Cristo e una tua opinione o una tua veduta? Quando Gesù ti sta chiedendo, per mezzo della sua parola, di credere a qualcosa che ti mette a disagio, o quando Gesù, per mezzo della sua parola, ti sta chiedendo di fare qualcosa che non quadra con il tuo piano per la tua vita, allora in quel caso cosa fai? Sono quei momenti. Quei momenti di scontro tra la nostra carne e l'autorità del nostro Signore che ci mostrano quanto abbracciamo veramente la sua signoria, cioè la sua autorità. Però c'è una seconda parte. L'autorità di Gesù è spiegata. Abbiamo visto l'autorità di Gesù sfidata, ora l'autorità di Gesù è spiegata. Nei versetti 29 a 32. La controdomanda di Gesù non è un modo carino per eludere la loro domanda. In Apocalisse 2 Gesù disse di se stesso: io sono colui che scruta le reni e i cuori. La controdomanda allora non è evasiva, anzi centrò il bersaglio perché smascherò l'assurdità della loro domanda. Gesù sapeva benissimo che nel profondo del loro cuore non potevano negare la sua autorità. Possiamo parafrasare il versetto 29 così: prima di rispondervi devo chiarire una cosa. Sapete già qualcosa sulla provenienza della mia autorità? Le loro domande erano lanciate con la speranza di poter screditarlo. Era tutto una meschina manovra ideata per metterlo in difficoltà davanti alla folla. Se Gesù avesse affermato apertamente l'origine celeste della sua autorità, l'avrebbero accusato di blasfemia affinché potessero ucciderlo. Però Gesù era più saggio di Salomone. E vediamo in questa sua controdomanda, il suo approccio, l'intelligenza della sua mente. Insomma, collegarsi con il ministero di Giovanni era un modo per asserire la propria autorità. Andate a Marco 1, perché in Marco 1 il Vangelo inizia con il battesimo di Giovanni. Inizia con questo personaggio, Giovanni il Battista. E vediamo, capitolo 1, nei versetti 2 ad 8, che Giovanni il Battista era il precursore del Messia, il messaggero che era venuto nello spirito di Elia. Aveva preparato la via del Signore, i versetti 2 e 3. E poi vediamo nel versetto 5 una cosa molto interessante. Perfino quelli di Gerusalemme accorrevano da lui. Tutto per dire, i leader religiosi di Gerusalemme sapevano benissimo del ministero di Giovanni il Battista. Sapevano pure che Giovanni parlava del Messia. Guardate il versetto 7, Marco 1, 7. Dopo di me viene colui che è più forte. Gesù è quel più forte. Per riassumere, il ministero di Giovanni il Battista adempiva l'Antico Testamento, cioè era d'origine divina. Giovanni indicava il ministero di Gesù Cristo, cioè puntava a lui in quanto Messia, e perciò, grazie al legame tra il ministero di Giovanni il Battista e il ministero di Gesù, possiamo concludere e dedurre che il ministero di Gesù era anche d'origine divina. Però c'è un altro motivo per cui Gesù si rivolse al ministero di Giovanni il Battista. Giovanni predicava il bisogno di un intervento divino per poter sperimentare una trasformazione di cuore. Guardate il versetto 4 di Marco 1:4, un battesimo di ravvedimento per il perdono dei peccati. Il versetto 5, confessando i loro peccati. In questo testo la parola ravvedimento significa un cambiamento di mentalità, un mutamento di mente. Era una chiamata di riconoscere la disperazione della propria condizione spirituale e di conseguenza riconoscere l'inadeguatezza della falsa religione dei farisei. Allora Gesù sapeva benissimo che, parlando di Giovanni il Battista, i leader religiosi a Gerusalemme sarebbero stati messi in difficoltà. Dovevano affrontare un dilemma. Nel versetto 31, se avessero ammesso la verità, avrebbero dovuto credere in Cristo e si sarebbero incriminati perché complottavano la sua morte. Poi dall'altro canto, nel versetto 32, Marco 11, 32, se avessero mentito, avrebbero perso ancora di più la loro influenza sul popolo, perché tutti credevano che fosse un profeta. Non avevano via d'uscita. Perciò si rassegnarono alla perdita, al sconfitto, e risposero: non lo sappiamo. Le loro parole sono pregne di tristezza, perché scelsero la loro carne, il loro orgoglio, la loro incredulità, anziché il Messia. È vero, quelle parole, non lo sappiamo, possono essere il frutto di un cuore onesto, un cuore che fa domande sincere, ma in questo caso queste parole "non lo sappiamo" sono tutt'altro. Qui quella frase è il frutto palese della perversità della falsa religione. Soffocavano la verità, ed era una verità di cui erano consapevoli. Gesù sapeva benissimo che sapevano già chi era, però non volevano riconoscersi peccatori. Si sono resi sordi alla chiamata di Gesù, perché secondo le parole di Gesù, Marco 2, 17, non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Io non sono venuto a chiamare dei giusti, ma dei peccatori. Ecco la tristezza in questo brano. Erano uomini che si consideravano troppo giusti per poter abbracciare il Messia. L'ultima parte, un versetto solo, il versetto 33, l'autorità di Gesù è sostenuta, asserì la sua autorità. Non doveva rispondere a nessuno, disse Gesù, neppure io vi dico con quale autorità faccio queste cose. Trabocca di giudizio questa sua risposta. Sta dicendo: non devo dialogare con voi, conosco i vostri cuori. La settimana prossima studieremo la seconda parte della sua risposta, perché in realtà la parabola che inizia nel capitolo 12 fa parte della sua risposta. E si vedrà lì che la sua autorità sarà difesa ancora di più, e si sarà sostenuta ancora di più. Gesù non fece marcia indietro. Oggigiorno si parla spesso della libertà, l'importanza della libertà. Parliamo pure dei nostri diritti. I nostri diritti di condurre la nostra vita come vogliamo noi. E secondo questo punto di vista, l'autorità è una cosa che impedisce o minaccia la cosiddetta libertà. L'autorità del nostro Signore è diversa. La parola di Cristo è l'unica autorità di fede e di vita, tanto per l'individuo quanto per la Chiesa. Chi si sottomette all'autorità di Cristo nella sua parola conosce la vera libertà, conosce la vera gioia. Siamo stati creati per vivere in sottomissione a Cristo. Ed è allora, vivendo in sottomissione a Cristo, che conosciamo la vera libertà. E dove vediamo, o dove possiamo conoscere l'autorità, o dove possiamo capire che cosa si aspetta di me questa autorità? La parola di Cristo. Machen, nel suo libro Cristianesimo e Liberalismo, ne parla così. Il mondo sarebbe un luogo buio ed oscuro se fossimo lasciati ai nostri pensieri e privati della benedetta parola di Dio. La Bibbia, per il credente, non è una legge opprimente, ma la Magna Carta della libertà cristiana. La libertà cristiana consiste nel sottomettersi all'autorità del nostro Signore. E l'autorità del nostro Signore, che è la nostra garanzia della vera libertà. Preghiamo. Padre, ti ringraziamo di questo testo. Ti prego di benedirci. Ti prego di alzarci lo sguardo affinché possiamo guardare Cristo, affinché possiamo capire la sua autorità. E Padre, se ci sono punti ciechi, se ci sono dei modi in cui la nostra vita non è sottomessa alla sua autorità, aiutaci a vedere questi modi, aiutaci affinché possiamo crescere. Padre, ti ringraziamo perché in Cristo ci dai la grazia per poter abbracciare l'autorità di Gesù Cristo. E Padre, se c'è qualcuno che sta ascoltando che dice, ma non mi interessa l'autorità di Cristo, è una minaccia per me, Padre, ti prego che questa persona possa ravvedersi, che possa correre alla croce e che possa porre la sua fede in te, in Cristo, nel tuo Vangelo. Prego tutte queste cose nel nome di Cristo. Amen.